Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim progledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da počne Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Dođe li se tope?
E buon pomeriggio a tutte e tutti, bentrovati e bentrovati a una nuova puntata all'Ora dei Balcani. Oggi 7 marzo 2024, all'Ora dei Balcani, appunto trasmissione, per chi non l'avesse mai ascoltata, ma fosse mai incappato. Parla in generale di geopolitica, cercando di dare un occhio di riguardo ai nostri vicini balcanici, Balcani allargati fino alle soglie dell'Eurasia. Insomma, fino alle soglie della Russia e in basso fino al Medio Oriente, ma poi in realtà, come abbiamo scoperto nel tempo, c'è poco da dividere territorialmente, siamo un unico pianeta, dunque tutto quello che riguarda una parte poi riguarderà anche tante altre parti. Insomma, la geopolitica non può fermarsi in ambiti geografici, ma è più ampio, e quindi oggi infatti parleremo anche un po' di Via della Seta, parleremo di qualcosa non prettamente balcanico, ma che comunque poi di rimbalzo c'entra per forza. Riparliamo un pochino di rotte migranti, che se ne parla sempre poco, la rotta chiaramente balcanica sto parlando, e qualche aggiornamento insomma qua e là. Rimanete insomma qui con noi, primo pezzo di apertura musicale, poi torniamo subito con le notizie. Restate qui con noi, il buon Tuco vi dà un buon pomeriggio. Wombat.
I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like they were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. So
already done excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
Rieccoci qua, per chi si fosse appena collegato, collegata, siamo, questo è l'urlo dei Balcani, scusate, grande raucedine data dal tempo che cambia in continuazione, questo dicevo è l'urlo dei Balcani, parliamo in realtà in generale di geopolitica con un occhio di riguardo verso i Balcani, e appunto partiamo in realtà non proprio dai Balcani, ma da qualcosa che invece va ben oltre i confini ideali geografici balcanici. Stiamo parlando della Via della Seta. Via della Seta, che è una storica rete di rotte commerciali che fiorì intorno al secondo secolo avanti Cristo e perdurò fino al XIV secolo dopo Cristo, collegava Oriente e Occidente, agevolando lo scambio di merci, cultura e idee lungo un'ampia area che comprendeva Asia, Medio Oriente ed Europa, passando appunto dai Balcani. Passava sopra i Balcani, però c'era un pezzettino anche che partiva dall'Italia, diciamo, precedentemente, insomma. Agevolava lo scambio di merci, cultura e idee lungo un'ampia area che comprendeva Asia, Medio Oriente ed Europa. La rotta si espanse ed evolse, includendo via via rotte sia terrestri che marittime. Gradualmente cadde però in declino per diverse ragioni tecnologiche, storico-politiche. Con l'avanzamento dell'esplorazione marittima, però, specialmente con la scoperta delle nuove rotte verso l'Asia, il trasporto di merci per mare divenne più efficace ed economico. Lo sviluppo di navi più grandi e più adatte alla navigazione oceanica rese il commercio marittimo più competitivo, come l'avvento delle rotte marittime. Con l'avvento delle rotte marittime durante l'età delle esplorazioni, le rotte via mare divennero più lucrative, no? Chiaramente, rispetto alla faticosa e pericolosa via della seta terrestre. Chiaramente, certo, se in mare c'erano i pirati, però lungo la terra c'erano i predoni, ma non solo, devi superare montagne, devi... insomma, la terra è molto più faticosa, devi trasportare con carri, invece le navi galleggiano una volta che riesci a non farti prendere in scacco magari da tempeste in arrivo, è molto più facile trasportare merci. Questo cambiamento riorientò il commercio globale, inoltre l'ascesa e la caduta di imperi e stati lungo i suoi tracciati generarono instabilità politica. Invasioni e conflitti interruppero il flusso commerciale, chiaramente rendendo la rotta meno sicura, soprattutto in concomitanza con grandi processi come la caduta dell'Impero Romano. Oppure le conquiste arabe e le invasioni mongole. Questi fattori contribuirono collettivamente al graduale declino della Via della Seta, segnando la fine di un'era in cui le rotte commerciali terrestri svolgevano un ruolo centrale nel commercio globale e nello scambio culturale. Analoghi fattori, ma di senso opposto, stanno riportando in auge la necessità di un passaggio terrestre fra Asia e Europa. I cambiamenti tecnologici hanno reso gli spostamenti terrestri o integrati terrestri e marittimi, quindi insieme, una via di mezzo, molto veloci e sicuri. Per spostamenti di beni oggi si intende sia merci che energia, chiaramente un bene essenziale ma ignorato nella vecchia Via della Seta, anche perché vi era una tipologia di energia ben differente, per cui si possono intendere vie su ruota, su rotaia, ma anche condotti come oleodotti o i gasdotti che possono correre longitudinalmente lungo estesi spazi o reti elettriche integrate. Le rotte via terra sono lucrative e sicure, permettono sia di superare i colli di bottiglia di alcuni punti della navigazione che il fenomeno della pirateria, perché diciamo ci siamo un po' ribaltati il mare diventa sempre meno sicuro. Oggi capirete bene che è il momento culmine, visto l'azione degli Houthi che hanno capito che colpendo appunto il commercio marittimo che passa da lì, ne passa veramente tantissimo, fai un danno veramente grosso alla globalizzazione, all'economia globale. Non solo, appunto, ora qui in questo articolo non si parla, ma non solo di energia, ma anche di flusso di dati, cioè i grandi cavi posati sul fondo del mare, che appunto ne hanno distrutto uno anche ora, bloccando bene il 25% del passaggio del passaggio della rete internet, diciamo, del passaggio di dati. Quindi, insomma, un bel danno. Quindi è chiaro che in questo contesto, da un certo punto di vista, se tu trovi una via con stati bene o male tranquilli, non, appunto, non afflitti da guerre, forse diventa a questo punto all'incontrario più sicuro del mare. È anche cambiato il quadro dei paesi sulla vecchia via della seta, il crollo dell'Unione Sovietica, l'interesse delle ex repubbliche sovietiche ad integrarsi nell'economia globale ha reso accessibili le antiche rotte. O rotte oggi percorribili grazie a tecnologie competitive rispetto ai tempi della navigazione. A Occidente, dopo che la Seconda Guerra Mondiale, la fine del periodo coloniale e periodi di protratta occupazione con significative flessioni di indicatori economici, aveva rischiato di spazzare via intere economie europee. La nascita di un mercato integrato ha reso possibile una continuità di potere di acquisto di investimenti e di consumo di circa 500 miliardi di persone. Ad Oriente, la crescita cinese, la più veloce registrata nella storia dell'umanità, ha immesso sul mercato globale un agente economico fortemente interessato a trovare mercati di sbocco per le proprie produzioni, in grado di sostenere questa vertiginosa crescita. Tra l'altro, notizia di pochi giorni fa, appunto, il congresso Xi Jinping ha detto che la Cina punta a una crescita del 5%, che è un obiettivo veramente molto ambizioso. Altri due fattori si sono aggiunti: la nuova assertività di realtà socio-economiche in espansione, come quella turca, e la guerra in Ucraina, che ha costretto a ripensare l'opportunità di utilizzare la Russia come paese di transito. Ma ancora prima delle sanzioni, prima degli interrogativi su come gestire i rapporti con la Russia, vari segmenti della vecchia via della seta erano emersi, con proposte su come riattivare una delle arterie di comunicazione planetaria, facendola emergere dalla sabbia del passato, adattata alle condizioni presenti. Come in passato, vari attori hanno proposto in verità un sistema complesso di rami, non un'unica strada. L'antica via della seta, con i suoi rami passanti per Siria e Iran, non è oggi un percorso auspicabile, chiaramente. Nel 1993 è partita da Bruxelles il progetto Traceca, acronimo del corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia, che pone particolare enfasi sulla regione nel Caucaso, appunto, ecco perché ci interessa in particolar modo. Spaziando in Europa, nel Caucaso e in Asia centrale, il corridoio mira a collegare il Mar Nero, il Mar Caspio e il Mar Mediterraneo, coinvolgendo paesi come Bulgaria, Romania, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan e altri. Traceca è strategicamente concepito per stabilire un trasporto unificato che integri diverse modalità, tra cui rotte marittime, ferroviarie, stradali e aeree. Il progetto prevede iniziative di sviluppo infrastrutturale finalizzate al miglioramento e alla modernizzazione delle infrastrutture, compresi la costruzione e l'ampliamento di strade, ferrovie, porti, aeroporti, per facilitare un movimento transfrontaliero senza intoppi. Un obiettivo primario è potenziare il commercio internazionale, riducendo i costi di trasporto, ottimizzando la logistica e semplificando le procedure doganali e di confine. Ciò a sua volta è previsto favorisca una maggiore cooperazione economica e sviluppo tra i paesi partecipanti. Il quadro operativo, questa è l'idea della Tracea, il quadro operativo di Traceca ruota attorno a un modello collaborativo che include la partecipazione attiva di governi, organizzazioni internazionali e il settore privato, chiaramente. Oltre al trasporto, il corridoio integra componenti focalizzate su energia e turismo. La Cina ha invece lanciato nel 2013 la nota One Belt, no? Ne abbiamo parlato. Quindi finora abbiamo parlato della... questa era la Traceca di origine europea, che l'idea nasce nel 1993. Nel 2013, invece, la Cina, appunto, lanciò la One Belt Road, o One Road, o BOR, in sigla. Nota anche, appunto, come Belt and Road Initiative, BRI. Questa iniziativa si articola attorno a due componenti principali: la Silk Road Economy Belt, segmento terrestre incentrato sulla connessione attraverso le regioni dell'Asia centrale, del Medio Oriente e della Russia, e la 21st Century Maritime Silk Road. Questa vasta rotta si estende dal sud-est asiatico, al sud-Asia, all'Africa e all'Europa, promuovendo il commercio marittimo e la cooperazione economica. Anche questo progetto articolato prevede grandi investimenti per la costruzione e il miglioramento delle infrastrutture. L'iniziativa OBOR ha ricevuto sia elogi che critiche. I critici esprimono preoccupazioni da Belt Road. I critici preoccupazioni per la sostenibilità del debito, le implicazioni geopolitiche, chiaramente perché si sta parlando di che l'Occidente si collega alla Cina in un'iniziativa cinese, e questo non se boffa, le implicazioni geopolitiche e i potenziali impatti ambientali, mentre i sostenitori la considerano una forza trasformativa per lo sviluppo e la cooperazione globali. Dopo un'iniziale adesione, l'attuale governo italiano ha abbandonato il progetto della Silk Road, ci ha pensato la Meloni ad uscire a gamba tesa, lasciando abbastanza di stucco molti autori, in primis la Cina, ma siamo a trazione atlantica, è chiaro che qualcosa non poteva andare tutto liscio. Un recente studio della Banca Mondiale ha destato maggiore attenzione sul Middle Corridor. L'iniziativa del Middle Corridor pone il focus sulla massa continentale euroasiatica, incluso il Caucaso. È un tracciato che offre un percorso alternativo a quello marino e potenzia la diversificazione delle reti commerciali globali. L'iniziativa promuove un'integrazione più stretta tra i paesi lungo il corridoio, la collaborazione in settori come procedure doganali, gestione delle frontiere e quadri normativi. I paesi interessati in particolar modo sono il Kazakistan, ma anche la Georgia. Si stanno muovendo con una rinnovata energia, vedendo in questo progetto la possibilità di promuovere la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, il potenziamento delle infrastrutture locali, ma anche l'incremento della propria rilevanza strategica. E quindi, per esempio, la Georgia è uno di quelli che vuole entrare in Europa, sicuramente una facilitazione da questo punto di vista. Kazakistan, invece, terra di conquista di molti e di nessuno. Ne abbiamo parlato alcune volte per le crisi che c'è stata l'anno scorso, era, se non erro, le varie rivolte per le questioni del carburante. No, abbiamo parlato del Kirghizistan, scusate, non del Kazakistan. Però anche il Kazakistan è una terra di nessuno, a metà fra Asia, cioè in realtà è principalmente Asia e Medio Oriente, però appunto è stato terra di confronto, per esempio, durante la guerra fredda, insomma, quindi è una terra centrale di passaggio. Chiaramente, come tutte tutti i paesi di passaggio, è un bene e un male allo stesso tempo. I Balcani sono in sé terre di passaggio, chiaramente sto parlando dell'era moderna e dell'era medievale, in realtà poi non gli è tanto valsa come positiva, perché sono passati eserciti in su e in giù, portando più distruzione che benessere molto spesso. Comunque, al di là di questo, interessante appunto notare che la Belt Road, insomma quella cinese che sta, è boicottata, quella di Bruxelles non è mai stata definita fino in fondo, cioè quella, stiamo parlando appunto della traceca, però questa cosa del Middle Corridor potrebbe essere una nuova idea di rotte per il commercio, e questo sposterebbe alcuni equilibri all'interno proprio dei Balcani, appunto, che ci interessa. Vorrei parlare a questo punto invece di a proposito di appunto commercio, ma in sé zone di commercio, perché c'è uno strano caso della zona di economica esclusiva tra l'Italia e l'Algeria. A chi appartiene la zona economica esclusiva davanti a Oristano, ci si domanda? La domanda viene spontanea nel momento in cui viene detto che l'Algeria considera parte del Mar di Sardegna propria area di influenza. Chi frequenta le dune di Oristano può godere dello spettacolo di sottomarini algerini di fabbricazione russa classe Kilo in pattugliamento a ridosso delle rive sarde. L'area in cui sono segnalate forze subacquee algerine ad ovest della Sardegna è pretesa come zona economica esclusiva da Algeria, che nel 2018 ha unilateralmente esteso la sua giurisdizione fino alle acque territoriali di Oristano, in sovrapposizione con piattaforme continentali e zona di protezione ecologica italiane. Le ragioni di una simile iniziativa non sono ben chiare. Essa non riguarda comunque solo l'Italia, dal momento che il limite esterno va anche in direzione della Spagna, la cui ZEE, la zona esclusiva economica, ha un confine non concordato che in termini di equidistanza assegna alle Baleari un effetto pari alle coste algerine. Nei confronti dell'Italia, il limite delle ZEE algerine ignora invece la rilevanza delle coste della Sardegna, nonostante si tratti della seconda maggiore isola del Mediterraneo. Il nostro paese, dopo aver protestato per la violazione dei principi del diritto del mare, ha comunque avviato trattative per una delimitazione concordata. I diritti dell'Italia sulle aree di overlapping sono ben chiari. La nostra piattaforma continentale è ben delineata nella cartografia dell'ex Ministero dello Sviluppo Economico, ora di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. quale prolungamento marittimo del territorio emerso. Essa, ad ovest della Sardegna, è in particolare coperta dalla ZPE, istituita nel 2011 proprio dall'Italia. In sostanza l'Italia può già esercitare diritti sulle energie fossili del fondale e può anche farlo per esigenze ambientali sulla sovrastante massa d'acqua. E allora quali sono le mire dell'Algeria che da paese amico dell'Italia avrà senz'altro calcolato pro e contro della sua iniziativa? Anche perché questo forse potrebbe anche essere in realtà indiretto contro Madrid più che contro Roma. Lo stato eccellente nelle relazioni economico-italo-algerine ci impone cautela e pazienza in attesa che si individuino soluzioni concordate al contenzioso sui reciproci spazi marittimi. L'Italia, secondo quanto previsto dal piano del mare, dovrà a breve dare concretezza all'istituzione della ZEE, fissandone i confini. I due paesi, secondo le indicazioni della Convenzione del diritto del mare, potrebbero allora stabilire forme pragmatiche di sfruttamento congiunto delle energie rinnovabili con parchi eolici in zone di overlapping. Nel frattempo non possiamo fare a meno di pensare che mostrare bandiera con sommergibili in emersione sia una forma di esercizio di potere navale. Quando vedi sbucare un sottomarino mentre sei a farti il bagno, piglia male. La Gunboat Diplomacy dell'Ottocento prevedeva, come è noto, la dislocazione di navi da guerra in vicinanza delle coste di un altro paese per fare sfoggio di potenza. Le forze navali russe hanno ripreso a farlo con questi scopi. Nel Mar Nero, la libertà di navigazione militare nelle zone di giurisdizione straniera risponde tuttavia ad un principio ineludibile sostenuto anche dall'Italia. Ma il suo esercizio sistematico nelle aree delle ZEE contese, o ancora più il transito nelle nostre acque territoriali ad esse adiacenti, può essere interpretato come rispondente a affinità politiche, forse non amichevoli. Se le notizie date appunto fossero confermate, ci sarà bisogno di un chiarimento. Comunque, la cosa che ci interessa appunto è questo scontro, ad ora diplomatico, e al massimo appunto un po' di muscoli, ma non so quale Algeria che muscoli debba portare davanti a noi, nel senso che c'è una differenza di flotte ben enorme, insomma. Però chiaramente come sempre, con gli accordi, no? Soprattutto non solo per il gas che abbiamo fatto, ma anche per le rotte dei migranti. E chiaramente l'Algeria ha in mano diverse carte interessanti. Certamente l'Italia non lascerà zone di esclusività dove si può anche, per ora non si fa, ma vedrete a un certo punto si estrarrà anche lì. Quindi è un'idea invece più contro la Spagna? Andranno in rottura contro la Spagna? Boh, io non lo so, non ne so prevedere. Però è una cosa interessante. Questa cosa delle ZEE l'abbiamo vista soprattutto dello scontro ancora in atto, di cui non si parla perché non ci sono state escalation tra Turchia e Grecia. Ne abbiamo parlato ampiamente in diverse puntate, appunto. E è un problema che si vede anche poi di là, proprio dall'altra parte del globo. Dall'altra parte del globo abbiamo, per esempio, il problema fra Cina e Giappone, oppure tutti i problemi che ha la Cina con le Filippine in questo momento. Nel sud-est asiatico ci sono diverse questioni legate proprio ai confini marittimi e anche alle ZEE, ma non solo, ci sono punti invece proprio di cui non ci si decide a chi appartengono. Insomma, questa era una interessante questione in atto, che comunque ci riguarda diplomaticamente, quindi vedremo come sarà portata avanti. In tutto ciò, appunto, stiamo parlando di energia e è una notizia di poco fa, ma si prospetta un altro momento di calo di flussi di gas e quindi, grazie ai maledetti speculatori, un rialzo dei prezzi dell'energia. Lo spettro della crisi energetica torna ad agitare il vecchio continente, ne ha riferito il 3 marzo l'agenzia ANSA, citando un documento interno all'Unione Europea che richiama l'attenzione sulla scadenza di fine anno dell'accordo quinquennale siglato da Mosca e Kiev nel 2019 per garantire il transito dei flussi di gas verso l'Europa. un contratto che il governo Zelensky ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di rinnovare e che Palazzo Barlmon dà per scontato finisca, evidenzia l'articolo dell'Ansa. Prefigurando uno scenario davanti al quale le forniture dell'Europa dalla Russia, ora ridotte al 15%, scenderanno di un ulteriore 5% e che, sommato all'annuncio dell'OPEC di estendere i tagli alla produzione di petrolio fino alla metà del 2024 e alla crisi del Mar Rosso, potrebbe far impennare l'inflazione e i prezzi energetici. L'impatto sull'intera economia continentale potrebbe essere pesante e la sicurezza dell'approvvigionamento, si legge nel documento, richiederà uno stretto monitoraggio e coordinamento per garantire l'inverno 2024-2025. Dall'inizio dell'invasione in Ucraina, l'Unione Europea ha varato iniziative per affrancarsi dalla dipendenza energetica di Mosca entro il 2027 con investimenti nelle rinnovabili e diversificazione dei fornitori, che hanno portato a far sì che nel 2023 il gas russo rappresenti solo il 15% dell'importo totale di gas, pari a 43 miliardi di metri cubi, di cui 18 miliardi di GNL, di gas naturale liquido. Provenisse dalla... quindi, insomma, se diminuirà appunto il 50%, fino al 5%, quindi di un 10%, però stiamo parlando di appunto enormi quantità, quindi comunque è un ingente quantità di gas. Il report evidenzia che lo stop dell'accordo di transito della Russia potrebbe portare però presto a una perdita di circa 5% dei flussi, a danno soprattutto dell'Europa centrale e sudorientale. Lo scenario allarma soprattutto Austria, Ungheria e Slovacchia, poiché dal 1 gennaio 2025 l'Europa potrebbe non avere più flussi di gas in transito dall'Ucraina, da dove negli ultimi tempi sono passati in media 42 milioni di metri cubi di gas russo al giorno. Abbiamo discusso la situazione specifica relativa alle importazioni di GNL russo nell'Unione Europea, in termini di volumi. Queste importazioni sono rimaste stabili. L'anno scorso le aziende europee hanno importato circa 18 miliardi di metri cubi di GNL russo, ha detto nei giorni scorsi il commissario dell'Unione Europea, Kadri Simpson. Ho ripetuto che non possiamo permetterci che la Russia compensi attraverso i canali di GNL alcuni dei volumi che ha tagliato con decisione unilaterale attraverso le esportazioni di gasdotti. Il pacchetto gas, concordato lo scorso anno, offre a ciascun Stato membro la possibilità di limitare o interrompere l'accesso del gas russo e bielorusso ai propri sistemi a determinate condizioni. Il voto in plenaria del Parlamento Europeo è ora previsto per aprile. Dobbiamo concludere quest'anno con ancora meno gas russo nel nostro sistema rispetto all'anno precedente. Come ha riferito l'agenzia Energia Oltre, i ministri dell'energia dei paesi dell'Unione Europea hanno sostenuto l'estensione del consumo volontario di gas del 15% rispetto alla cifra media ad aprile 2017 a marzo 2022 per un anno. Grazie all'accordo politico raggiunto, si legge nella dichiarazione del Consiglio dell'Unione Europea, gli Stati membri sono incoraggiati a continuare a ridurre il loro consumo di gas fino al 31 marzo 2025 di almeno il 15% rispetto al consumo medio di gas nel periodo tra il 1 aprile 2017 e il 31 marzo 2022. L'Unione Europea ha introdotto la misura di riduzione volontaria nella primavera del 2022 in una condizione di crescente crisi energetica causata dai piani europei di embargare gli acquisti russi di petrolio e carbone e dal rifiuto di alcuni paesi membri di pagare il gas russo in rubli. Parallelamente, i paesi dell'Unione Europea hanno approvato il piano Repower Unione Europea, che prevede il rifiuto totale di tutti i tipi di gas russo entro il 2027. Abbiamo visto Piombino, il rigassificatore, così che possiamo comprare anche il gas, per esempio, degli Stati Uniti, o quello che ci manda il Giappone, chiaramente con un costo di inquinamento doppio, perché lo devi trasportare, poi lo devi rigassificare e poi mettere nel circuito. Ci sono i nuovi gasdotti in costruzione, ci sarà sicuramente poi quello che passerà dalla zona di interesse, l'Azerbaigian sarà un punto fondamentale purtroppo. E appunto la guerra nel Nagorno-Karabakh rientra proprio in questo piano qua. Il gas che ci arriva dall'Africa... insomma, ci sono queste grandi diversificazioni per non prendere più il gas russo, comunque tanto piano piano vengono distrutti i gasdotti che vanno verso la Russia. Poi va detto però, attenzione, che c'è tutta una parte di globo enorme che continua a prendere il gas, quindi se non lo venderanno a noi lo venderanno a qualcun altro, quindi non è certo questa la misura definitiva per cercare di abbattere la Russia. L'abbiamo visto che continuerà a essere così, però sicuramente può mettere in sicurezza da una parte rispetto a, appunto, a situazioni di scontro sempre più concrete, anche se la speranza è che si trovino altre vie, e poi dall'altra, signori, cioè, signore e signore, è chiaro che a questo punto possiamo finalmente comprare dai nostri grandi alleati Stati Uniti. Fermiamoci un secondo per riposare l'ugola e poi torniamo subito a parlare, appunto, di rotte migranti. Wombat!
Now you're giving me the love.
Rieccoci qua, per chi si fosse appena collegato, questo è l'urlo dei Balcani. Abbiamo parlato di ora l'ultima cosa, appunto, dei flussi di gas che caleranno ulteriormente. Abbiamo parlato appunto della Via della Seta in generale, più allargata, anche delle varie idee. E all'interno di quel discorso lì, appunto, avevamo detto che purtroppo per i paesi, per, insomma, per i paesi di passaggio, di confine, spesso e volentieri, purtroppo, chi scappa da fame, violenza, guerra, e chi più ne ha più ne metta, sono usati come carta di scambio. Però, al di là di questo, appunto, dov'è? Abbiamo parlato la volta scorsa, appunto, dell'aumento addirittura del più del 40% delle vittime lungo la rotta balcanica. Però mi premeva parlare anche di cose positive, non solo cose negative. Partendo dalle cose negative, purtroppo abbiamo, appunto, vi dicevamo, sempre più, più morti. C'è un articolo, un reportage interessante, oltre a quello di cui avevamo parlato la volta scorsa, che è Rotta Balcanica, i sogni spezzati nella drina, sempre osservatorio balcanicacaso.org, appunto, che titola: nelle acque del fiume Drina, in Bosnia Erzegovina, decine di migranti sono morti nel tentativo di avvicinarsi al sogno di una vita migliore in quell'Europa che li respinge. Volontari del soccorso alpino di Bialinia e attivisti sono impegnati nel difficile recupero dei corpi. Anche perché, appunto, chi scappa dalla miseria non si fa certo fermare dal freddo e in questo momento la rotta balcanica è chiaramente più insidiosa e difficile, però rispetto all'estate ci sono un po' meno controlli e quindi è chiaro che sono più difficili via i controlli e quindi la gente parte. E purtroppo però molto spesso, appunto, come dicevamo la volta scorsa, si muore di freddo, si muore di fame. E spesso poi si viene, appunto, buttati in fosse comuni e i parenti in giro per il mondo poi non sanno che fine fanno. Non sanno che fine fanno. E chi riesce a capire bene o male dove poter trovare quantomeno il corpo per attutire il proprio dolore, almeno il corpo, spesso si deve pagare tangenti o invece proprio viene negato. Però non c'è solo roba negativa. Per esempio, c'è una fitta di rete di associazioni che si adopera per far fronte quotidianamente ai bisogni primari dei transitanti, offrendo pasti caldi, vestiti, cure mediche, supporto legale, contando solamente sulle proprie risorse e su donazioni private. Assieme a loro, No Name Kitchen si dedica al progetto Cura in Movimento, Care on the Move, parte del più ampio Health on the Move, che consiste nell'organizzare momenti di socialità e condivisione con le persone in transito all'interno del silos, condividendo le loro storie ed esperienze, ma anche momenti di svago e socializzazione. Restituiscono dignità, riconoscono l'umanità delle persone in movimento, creando assieme a loro momenti di socialità che cercano di organizzare nell'area del silos con cadenza settimanale. Non si tratta di fare un lavoro di tipo umanitario, ma di agire come degli esseri umani. Non è un lavoro, né tantomeno dovrebbe essere un'attività. Questo lo spiega sta cosa, attivista di lungo periodo di No Name Kitchen, quando gli viene chiesto del tipo di attività che viene portata avanti a Trieste. Parliamo, appunto, di Trieste. Il collettivo è formato da solidali provenienti da diverse parti d'Europa ed è presente nei principali snodi delle rotte migratorie a Trieste da fine 2023. Come indica il nome, Cucina Senza Nome, No Name Chicken è nata con l'intento di fornire pasti caldi alle persone in transito lungo la rotta balcanica e che si trovano escluse dal sistema di accoglienza. A Trieste si occupa della cura delle persone in movimento che trovano riparo all'interno del Silos, un edificio diroccato adiacente alla stazione ferroviaria, costruito tra il 1960 e 65 per fungere da granaio durante l'impero austro-ungarico. Al suo interno trovano riparo centinaia di persone in attesa di accoglienza, di cui non hanno diritto per legge, costrette a dormire in tende al gelo, esposte alle intemperie e tormentate da scabbia e da topi. Quando si dice non si ha diritto per legge, magari è perché lo stato dove stai arrivando ritiene che il tuo paese, non, tutto sommato, non sia così pericoloso e che non sia giusto che tu venga di qua. Ecco, questioni spesso molto arbitrarie, anche perché sappiamo bene, i paesi occidentali parlano e ragionano con paesi che sono oggettivamente delle dittature e che ci sono oggettivamente delle situazioni tremende, ma non vengono riconosciute. Guarda l'Egitto, ma uno fra i tanti. Quando arrivano a Trieste, i migranti si sentono finalmente giunti in Europa, dopo mesi e spesso anni in cammino, tra violenze e torture. Ci racconta appunto un operatore di DONC, organizzazione formata da personale sanitario che a titolo volontario gestisce l'ambulatorio medico presso il centro diurno della comunità di San Martino al Campo, nelle vicinanze della stazione ferroviaria appunto e del Silos. Dopo anni di chiusura dovuti alla situazione pandemica, dall'agosto del 2022 nel centro diurno trovano ospitalità durante il giorno le persone provenienti dalla rotta balcanica assieme a quelle senza fissa dimora. Qui possono fare una doccia e ricaricare il cellulare, bere un tè caldo e ricevere un supporto legale. Ma la sera tornano a dormire tra le rovine del Silos, dove vengono morsi dai topi, contraggono scabbia e polmoniti. Quando vengono ricoverati e poi dimessi, viene consigliato loro di stare in un luogo caldo e riparato. Grazie. Ma le condizioni del Silos non permettono loro di guarire. Anzi, peggiorano la situazione. Possibile che non si trovi un posto salubre dove possono riprendersi? Come sottolinea Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, che da anni si occupa della questione, la maggior parte delle persone che si trovano all'interno del Silos hanno presentato richiesta di protezione internazionale e, pertanto, spetta allo Stato doversene occupare. Uno Stato che, però, li lascia senza assistenza alcuna, se non quella autogestita dei solidali, per periodi che spesso vanno oltre i 2 mesi, prima di assegnare loro un posto presso le strutture di accoglienza o essere ricollocati altrove. Continua, Schiavone, il Silos è un imbuto dovuto al fatto che per i richiedenti asilo, tolta la quota che riusciamo ad assorbire in accoglienza, non avviene il ricollocamento con adeguata tempestività. Quindi, tutte le persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale finiscono per accumularsi per settimane o anche mesi prima di essere trasferiti altrove per essere inseriti nel sistema di accoglienza. Trovandosi a dormire in strada, hanno come unico riparo il Silos, dove vivono in condizioni inumane. Il rallentamento dei ricollocamenti ha una matrice politica e ideologica, secondo Schiavone ed altri operatori dell'accoglienza, che spiegano come i tempi di attesa per il ricollocamento siano stati artificialmente allungati, a volte arrivando anche fino a 3 mesi per creare un'emergenza che di fatto non c'è. Perché se è vero che è aumentato il numero di arrivi e sono diminuiti i posti disponibili per la prima accoglienza, è altrettanto vero che l'efficacia del sistema triestino ha subito un rallentamento per quanto riguarda i trasferimenti, frutto di una chiara volontà politica. Le persone vengono lasciate in strada per indurle ad andarsene e allo stesso tempo per mantenere sempre alta l'attenzione su questi temi, particolarmente spendibili a livello elettorale. Pertanto il numero di persone al Silos e nell'area adiacente alla stazione ferroviaria aumenta non tanto per il numero di arrivi, ma per un accumulo. Ed è proprio questa mancanza di volontà politica nell'accelerare i trasferimenti e nel fornire una sistemazione adeguata e dignitosa a chi è in attesa che venga esaminata la propria richiesta di protezione internazionale, che è stata denunciata il 2 marzo con l'azione solidale Solidarity Not Charity, solidarietà non carità. Quel giorno la rete solidale ha organizzato momenti di socialità all'interno del Silos, mostrando alla stampa convocata un video che riprende all'interno dello spazio di Via Gioia un edificio contiguo al Silos dotato di bagni, docce, letti ed elettricità, dove potrebbero trovare un riparo dignitoso le centinaia di persone che si trovano a dormire in tende al gelo. Un ricovero caldo e asciutto chiuso da 15 anni. Nel 2022 sembrava che quell'edificio con un dormitorio da 100 posti sarebbe stato coperto nella parte almeno rinnovata, ma l'ostilità delle istituzioni locali e nazionali si è opposta al suo utilizzo per accogliere le persone in transito. Un paradosso in una città in cui si trovano centinaia di spazi abbandonati e inutilizzati che, per volontà dell'estrema destra che governa la città, rimangono chiusi per chi arriva dalla rotta balcanica. E mentre i solidali si impegnano quotidianamente per fornire assistenza ai transitanti in arrivo, supportati anche dal vescovo Trevisi, che nel Silos è entrato e più volte ha richiamato cittadini ed istituzioni ad avere un sussulto di dignità, la storia sembra ripetersi con feroce ironia. Una targa posta dal comune di Trieste nel giorno del ricordo del 2004, seminascosta nella parete frontale di quella che è la stazione dei bus cittadina, ricorda che in quel Silos passarono migliaia di fratelli italiani, esuli da Istria, Fiume e Dalmazia, accolti al Trieste nel 1947 dopo il drammatico abbandono delle loro amate terre natie. un'altra targa ricorda che il 7 dicembre del 43 della contigua stazione di Trieste partirono i convogli di ebrei destinati ad Auschwitz. Tra l'altro, se si va a guardare la situazione degli esuli istriani e dalmati, o dalmatini, non mi ricordo come si dice, che poi arrivati in Italia in realtà furono trattati non come compatrioti che tornavano, ma anzi come un fastidio. Ci sono fiorfiori di ricerche e storie su questo, per cui è doppiamente ridicola l'utilizzo da una parte, appunto, le terre irredente e le rivolere la Dalmazia e l'Istria, quando poi si urla poi quando ci sono le foibe, che è giusto ricordare, tutte le volte ci sono delle situazioni tragiche, assolutamente, appunto, dei poveri italiani esuli uccisi nelle foibe, certo, e anche, però poi, che accoglienza gli è stata data in Italia? Insomma, la storia non è mai bianca o nera, c'è veramente un grigiume totale. E ritorna, infatti, nello stesso posto dove gli esuli italiani hanno sofferto il freddo, esuli di altri paesi, ma comunque nello stesso modo disperati, soffrono il freddo e muoiono. Nel 2024 la storia si ripete, lo stesso edificio offre riparo, se così si può dire, visti la pioggia, l'umidità, i topi, il tetto in legno pericolante, l'intero edificio a rischio crollo. È l'umanità in cammino, costretta a vivere in un luogo ancora più inospitale di quello che a fine degli anni 40 offriva riparo alle famiglie delle comunità italiane sfollate dall'Istria e dalla Dalmazia, assieme ad ex detenuti sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi. Lo racconta Anna Maria Zennaro Marsi nel suo libro Memorie, vita a Palazzo Silos, il cui primo capitolo si intitola Silos, contenitore di anime disperate, un titolo che sembra valido purtroppo ancora oggi. Le testimonianze del tempo ricalcano la parola dei migranti di oggi. Marisa Madieri, esule fiumana, che visse con la famiglia in un box all'interno del silos dal 47 al 55, nel suo libro Verde Acqua ne descrive il sovraffollamento, le condizioni di precarietà, la mancanza di igiene e soprattutto la vergogna della propria condizione abitativa, con le seguenti parole: provavo vergogna della mia condizione, del silos non parlava mai con nessuno e speravo ardentemente di riuscire a mantenere il segreto della mia abitazione il più a lungo possibile. 70 anni dopo, lo stesso senso di vergogna viene espresso da chi nel silos si trova costretto a vivere in attesa della notifica di trasferimento da parte della prefettura, che procede a rilento. Persone bengalesi, pakistane, afghane, che, rispondendo alle domande del conduttore Pif, che alla situazione di Trieste ha dedicato 3 puntate del suo Caro Marziano, affermano di tenere le loro famiglie all'oscuro delle condizioni in cui vivono. Troppa sarebbe la vergogna del mostrare il tipo di accoglienza che offre la civile Europa. Nell'attesa di una soluzione più dignitosa, la rete solidale transnazionale cerca di tamponare le falle prodotte da una visione politica della gestione di un fenomeno migratorio che, come dimostra la storia del silos, non può e non deve essere trattato come un'emergenza. Spesso lo diciamo, la storia si muove proprio attraverso i popoli diasporici in generale, questi flussi migratori in parte sono questo. E andrebbero appunto in qualche modo gestiti nel senso integrati, per far sì che funziona, che non diventino un problema, e invece si cerca di farlo diventare un problema a tutti i costi per poterlo spendere poi in campagna elettorale e oltre. È veramente una disumanità tremenda. Allora, concludiamo con le cose brutte. No. Concludiamo le ultime cose che volevo dire, che sono queste, appunto, legato a invece ritorniamo e cambiamo un'interessante notizia, diciamo, da un certo punto di vista, appunto, perché l'Italia ritira, perché insomma volevo ricollegarmi, appunto, stiamo parlando di linee di confine da difendere, in questo caso dei migranti, in altro caso appunto da questa guerra che c'è e non c'è fra Russia e NATO. L'Italia ritira le sue SAMP-T, cioè il sistema missilistico antiaereo, dalla Slovacchia, che aveva ceduto le sue all'Ucraina, in cambio aveva avuto prima quelli statunitensi, e ora appunto avevano il nostro per un anno, insieme a un contingente di 150 artiglieri. Per la precisione, 50 artiglieri contraerei dell'esercito italiano, del comando artiglieria Sabaudia e del dipendente al quarto reggimento peschiera di Mantova. Abbiamo sempre nomi incredibili per le nostre forze armate. E che però verrà ritirato. E la Slovacchia dice: ma ragazzi, come ci lasciate senza protezione aerea, come faremo? Se volete reggervi l'articolo, trovate su analisidifesa.it. Racconta un po' la questione. Comunque, non sono certo questi i problemi da guardare. Anzi, ci sono pasticci ben peggiori. Avete visto, avrete sentito, nei giornali ne hanno parlato, dei pasticci di guerra. Macron vuole la forza NATO in Ucraina e Scholz ammette che ci sono già. Una roba aberrante. Si fa sempre più evidente e grave il cortocircuito dell'Europa e dei suoi leader di fronte allo sviluppo del conflitto in Ucraina. Sviluppi favorevoli a Mosca, certo, non graditi in Occidente, ma di fronte ai quali l'Europa sembra sfilacciarsi e i suoi leader non sembrano mostrare la necessaria freddezza. L'ultimo disastro politico e comunicativo vede protagonisti il presidente Macron e il cancelliere Scholz, Francia e Germania. Quest'ultimo, sotto pressione da parte degli alleati e dall'opposizione che vorrebbe indurre il governo di centrosinistra a inviare a Kiev i missili da crociera avio-lanciabili Taurus, cugini dei franco-britannici Scalp e Storm Shadow, in servizio anche con l'aeronautica italiana, ha ribadito il rifiuto a fornire a Kiev queste armi a lungo raggio, 500 km di raggio, per non ampliare il rischio di escalation con Mosca qualora tali missili venissero impiegati da Kiev per colpire obiettivi sul territorio della Federazione Russa. E fin qui, boh. Il 26 febbraio, dopo il vertice degli alleati a Parigi, il cancelliere ha spiegato che i missili Taurus hanno una gittata molto lunga e che ciò che i britannici e i francesi riescono a fare in termini di controllo dell'obiettivo non può essere fatto in Germania, che non deve diventare una parte in guerra, e i soldati tedeschi non devono in alcun modo, in alcun momento, essere associati agli obiettivi che possono essere raggiunti da tali missili. Un'affermazione che ha ufficialmente rivelato però il ruolo dei tecnici e consiglieri militari francesi e britannici che nel programmare e assistere l'impiego dei missili da crociera consegnati all'Ucraina, perché, come abbiamo detto, Francia e Gran Bretagna invece gli erano dati. Notizia peraltro non certo nuova, dal momento che in 2 anni di guerra sono emerse diverse prove e molti indizi circa la presenza di consiglieri militari tecnici e contractors di numerose aziende del settore della difesa, oltre a unità di forze speciali e volontari, tra virgolette, provenienti da nazioni aderenti alla NATO, che sono presenti in Ucraina con diversi compiti, i volontari anche di combattimento. E diversi di essi sono stati uccisi o feriti in scontri a fuoco e altri, secondo Mosca, in bombardamenti missilistici contro centri di comando e controllo ucraino. Inoltre, droni, aerei radar e da guerra elettronica di diverse forze aeree alleate volano spesso appena fuori dallo spazio aereo ucraino per aiutare le forze di Kiev a colpire obiettivi in Crimea e Russia, evitando coinvolgimenti ufficiali nel conflitto. Le dichiarazioni di Scholz hanno offerto l'occasione al ministro degli esteri russo Lavrov di dichiarare che in Ucraina non ci sono solo mercenari stranieri, ma anche ufficiali professionisti, tra cui britannici e francesi. Cioè, ha detto: ah, presidente francese, sì, certo, sta dicendo, sì, francese, tedesco, certo, dice non vuole mandare i propri soldati, perché non può fare quello che fanno Francia e Gran Bretagna. E così sta omettendo la presenza di soldati NATO all'interno del spazio ucraino. Oltre alle reazioni di Londra e Parigi, di cui riferiamo qui sotto, i guai per Scholz giungono anche dal fronte interno. Ieri un portavoce del Ministero della Difesa ha confermato l'autenticità dell'audio di 30 minuti pubblicato il 1 marzo dalla Russia Today, in cui quattro alti ufficiali della Luftwaffe, l'ispettore capo, che equivale a capo di Stato Maggiore, tenente generale Ingo Gerhardt, il brigadiere generale Frank Graefe, il capo delle operazioni aeree, e i tenenti colonnelli Frenske e Fronstedt, del comando aereo operativo di Gatow, parlavano della fornitura dei missili Taurus, 50 più altri 50, e del loro impiego per distruggere il ponte di Crimea con 10 o 20 missili dopo aver fornito a Kiev i dati necessari. Nella conversazione è stata confermata la presenza in Ucraina di personale britannico per l'impiego di missili Storm Shadow. C'è una trascrizione completa dell'audio, se volete, lo trovate facilmente o su Analisi Difesa dall'articolo che sto leggendo, o probabilmente lo trovate facilmente. E i quattro ufficiali hanno dibattuto sui tempi necessari per fornire i Taurus, addestrare il personale ucraino e renderli operativi. Secondo la nostra valutazione è stata intercettata una conversazione delle forze aeree, ha dichiarato il portavoce, precisando che si siano che siano state apportate modifiche alla versione registrata o trascritta che circola sui social media, non possiamo dirlo con certezza. Chiaramente la difesa è: sì, ma quello che hanno mandato non è precisamente quello che abbiamo detto, è stato un po' alterato. Però non è stato smentito, è stato detto che effettivamente comunque c'è stata questa intercettazione da parte dello spionaggio russo, chiaramente, che ha divulgato questa questione. Berlino teme che la registrazione intercettata e divulgata dai russi possa far parte di una fuga di notizie più ampia che riguarda la Luftwaffe e altri comparti della difesa, o forse anche esterni ad essa, come ha riferito Der Spiegel, citando fonti non meglio precisate. La conversazione si è svolta sulla piattaforma WebEx, che è relativamente facile da intercettare, ha sottolineato il giornale. Una delle persone coinvolte nella conversazione sarebbe collegata tramite un telefono cellulare, dato che in quel momento si trovava a Singapore. Sia le forze armate tedesche sia il Ministero della Difesa tengono spesso colloqui online sulla piattaforma, sempre secondo Der Spiegel. Quindi siete dei deficienti perché scegliete dei mezzi meno rintracciabili, dice lo Spiegel. La conversazione, avvenuta il 19 febbraio, mette in forte imbarazzo Scholz, il ministro della difesa, e il ministro della difesa Boris Pistorius e l'intero governo tedesco per almeno tre ragioni. La scarsa sicurezza adottata nella comunicazione dei vertici militari tedeschi fattisi intercettare dai russi su un canale non protetto, circostanza che, unita alle considerazioni di tipo politico, potrebbero costringere Berlino a rimuovere gli ufficiali coinvolti. I vertici della Luftwaffe discutono di forniture e impiego di missili Taurus contro obiettivi in territorio russo, rivelando il consenso del ministro Pistorius e commentando le resistenze di Scholz alla cessione di tali armi a Kiev. Elemento che mette in ombra l'autorità del cancelliere e lascia spazio alle speculazioni incoraggiate da Mosca circa la reale dipendenza dei vertici militari tedeschi dalla potenza anglosassone della NATO, più che da Berlino. Non a caso, nei giorni scorsi, i canali militari Telegram russi avevano fatto trapelare la fornitura segreta dei primi 25 Taurus dall'Ucraina, avanguardia di lotti ben maggiori da imbarcare su una dozzina di velivoli Sukhoi Su-24M di provenienza sconosciuta, in fase di aggiornamento in Polonia, proprio per imbarcare tali ordigni. Indiscrezioni che aggiungevano come la fornitura segreta a Kiev fosse stata concordata con Washington e sarebbe stata in seguito fatta trapelare ai media statunitensi. Scholz e i vertici della Luftwaffe rivelano la presenza in Ucraina di militari francesi e britannici per l'impiego nei missili Scalp Storm Shadow, ma anche informazioni sensibili come la carenza di missili da difesa aerea, inclusi i Patriot degli ucraini. Quindi un totale casino. È una incompetenza delle forze tedesche e un'evidente dipendenza quasi più diretta delle forze tedesche al comando NATO rispetto al proprio ministero e al proprio primo ministro. Quindi questione in realtà preoccupatamente interessante e preoccupante. A Londra l'ex ministro della difesa britannico Ben Wallace è stato particolarmente duro nei confronti del cancelliere tedesco. Il comportamento di Scholz ha dimostrato che egli è l'uomo sbagliato per la sicurezza europea nel lavoro sbagliato al momento sbagliato, dice appunto Wallace al Evening Standard. Secondo l'ex ministro britannico, da parte di Scholz c'è stato un uso pericoloso dei fatti, ma anche dei fatti spesso sbagliati. Molte volte la Germania è stata l'ultima ad aiutare l'Ucraina. In ogni fase hanno dovuto essere spinti a fare qualsiasi cosa. Questa non è la leadership da seguire. Un'affermazione molto critica, quasi ostile, che non sembra tenere conto che in termini finanziari ed equipaggiamento militare il contributo tedesco all'Ucraina è superiore a quello britannico. Infatti, come sempre, ridicoli comunque. Certo, le rimostranze da parte della Germania sono, direi, più che capibili. Ma nonostante questo, avevo letto anche altre statistiche, la Germania è il secondo fornitore dell'Ucraina dopo gli Stati Uniti. Quindi, di cosa stai ragionando, Wallace? Il deputato conservatore Elwood, Tobias, ex presidente della Commissione di Difesa, ha definito la dichiarazione di Scholz un palese uso improprio delle informazioni dell'intelligence, che è deliberatamente mirato a distogliere l'attenzione dalla riluttanza della Germania a dotare l'Ucraina del proprio sistema missilistico a lungo raggio. Secondo Alicia Cairns, presidente della Commissione Esteri della Camera dei Comuni, i commenti di Scholz sono irresponsabili e uno schiaffo in faccia agli alleati, mentre un portavoce del governo britannico aveva precedentemente chiarito che l'uso da parte dell'Ucraina del sistema missilistico a lungo raggio Storm Shadow e il progetto di selezione degli obiettivi sono responsabilità delle forze ucraine. Affermazioni ben poco credibili, considerato che tali missili sono stati integrati sui velivoli Su-24M ucraini a tempo di record ed è difficile credere che vengano gestiti esclusivamente da personale ucraino. Del resto il Times ha recentemente raccontato per l'ennesima volta della presenza di forze britanniche in Ucraina. Resta comunque paradossale come i leader europei si muovino in ordine sparso con dichiarazioni e proclami di in libertà, ma anche silenzi imbarazzanti e imbarazzati. Impossibile non notare che mentre il presidente francese Macron, evidentemente senza essersi prima confrontato con i partner europei e NATO, dichiarava di non escludere l'invio di militari della NATO in Ucraina per combattere al fianco delle truppe di Kiev, il cancelliere tedesco affermava che i militari francesi e tedeschi sono già presenti in Ucraina, non tedeschi ma inglesi. Non c'è stato alcun accordo per l'invio ufficiale di soldati sul campo, ma non possiamo escludere nulla, disse Macron, aggiungendo che bisogna rendersi conto che siamo sempre stati in ritardo di 6-8 mesi nel sostegno militare all'Ucraina. Neppure la Butad di Macron ha avuto molta fortuna, bocciata immediatamente come responsabile dall'opposizione del Rassemblement National di Le Pen, chiaramente, nel Parlamento francese, e che ha indotto tutte le nazioni aderenti all'Alleanza Atlantica a negare vi siano piani di questo tipo. Il governo italiano in una nota ha ribadito il fermo sostegno all'Ucraina, ma questo non contempla la presenza sul territorio ucraino di truppe di stati europei o NATO. E Scholz, appunto, l'aveva già detto. Hanno preso posizioni simili Spagna, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, ma anche Bulgaria, Croazia, Olanda e Lituania. Quest'ultima favorevole solo a inviare istruttori. Mentre anche il segretario generale della NATO, Stoltenberg, ha detto non ci sono piani per l'invio di truppe. Da Mosca hanno fatto infine sapere che una simile iniziativa verrà considerata una ulteriore escalation. Vabbè, grazie. Se le dichiarazioni di Macron sembrano da un lato voler sottolineare un maggior bellicismo di Parigi rispetto al passato, dall'altro sul piano militare non hanno molta credibilità. A parte aver inviato qualche bomba guidata per aerei, missili e munizioni circuitanti. 27 febbraio il ministro della difesa francese Le Cornu ha sottolineato che è fuori questione fare la guerra alla Russia, annunciando che Parigi riuscirà a fornire ogni mese all'Ucraina circa 3.000 proiettili d'artiglieria, pari al fabbisogno di circa mezza giornata di fuoco delle truppe ucraine. Bene, grandi grazie ai francesi, come? Ogni quanto? Riuscirà a fornire ogni mese, però in mezza giornata l'hai finiti. Anche il ministro degli esteri Séjourné ha rettificato le parole di Macron, precisando che la presenza di truppe occidentali in Ucraina non porterebbe a un superamento della soglia di belligeranza in conflitto contro la Russia. Di cosa stiamo ragionando? Nel cortocircuito dell'Europa di fronte al conflitto in Ucraina vanno inserite anche le crescenti tensioni tra Macron e Scholz. Secondo l'agenzia Bloomberg, stanno mettendo a rischio il corso del conflitto in Ucraina. Lo scontro si è inasprito dopo che Macron ha pubblicamente ipotizzato l'invio di truppe a sostegno di Kiev. E la reazione di Berlino, appunto, si è fatta sentire. In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni dell'Ursula von der Leyen al Parlamento europeo circa la necessità che l'Europa si rafforzi con acquisti congiunti di armi e munizioni, come si fece con i vaccini per il Covid-19. Appaiono come un puro esercizio retorico. Innanzitutto il parallelo con i vaccini non sembra molto felice, considerando che il Presidente della Commissione dell'Unione Europea non ha mai spiegato le sue intese con Pfizer e gli acquisti con contratti segreti di un numero abnorme di vaccini rispetto alla popolazione europea. Quando le sono stati chiesti chiarimenti in proposito, ha poco elegantemente affermato di aver preso le email scambiate per raggiungere gli accordi rettificato i contratti. Se hai perso le email, hai perso. Ma fin via. Gli acquisti congiunti di armamenti tra nazioni europee sono un sogno perseguito a chiacchiere da anni, ma in concreto la stessa Germania ha chiuso molti programmi congiunti con la Francia per acquistare aerei e missili americani o israeliani. La Polonia è impegnata in un massiccio programma di riarmo, acquista armi americane, britanniche e sudcoreane, non certo europee. Per rinnovare le forze aeree, la gran parte delle nazioni europee acquista F-35 e F-16 americani, non europei, quali Typhoon o Rafael, mentre in Est Europa gli statunitensi stanno fornendo ampie quantità di mezzi, elicotteri e carri armati di seconda mano. Presidente von der Leyen vanta l'accordo per produrre in Europa i missili da difesa aerea Patriot, che sono però statunitensi. Quando appare chiaro che per potenziare davvero le capacità produttive di innovazione dell'industria della difesa europea, dobbiamo garantirle per molti anni un ricco mercato domestico, mentre in realtà sta accadendo esattamente il contrario. Concretamente nessuna nazione europea dispone di armi e munizioni sufficienti a far fronte con reparti di rilevante entità a un conflitto come quello in corso in Ucraina, per più di qualche settimana, diciamo, tenuto conto che le forniture all'Ucraina negli ultimi 2 anni hanno svuotato i magazzini per ripianarli Per ripianare gli standard pre-guerra, solo la Germania dovrà spendere 40 miliardi di euro e con ratei produttivi dell'industria della difesa europea occorreranno anni. Inoltre vanno valutate anche le inefficienze e le carenze di fondi e personale che in tutta Europa rendono non operativi molti sistemi d'arma e mezzi terrestri, aerei e navali. Resta poi da chiarire se in Occidente ci siano nazioni pronte a sopportare tra i propri militari, in termini politici e sociali, i tassi di perdite che si registrano tra le truppe di Mosca e Kiev, cioè migliaia di morti e feriti ogni mese. Considerazioni che dovrebbero sconsigliare l'esasperato e ostentato bellicismo delle dichiarazioni dei leader europei, incompatibile con le risibili capacità belliche, consigliando invece di puntare sulla ricerca di soluzioni negoziali tramite iniziative diplomatiche. Certo, certo, ma che stiamo facendo? Si punta a costruire sempre più armi, quindi potenziando l'industria bellica e non potenziando tutto quello che invece sarebbe necessario per far star bene la gente. Non si cerca veramente una situazione diplomatica, davvero, fino all'ultimo devi farlo, prima di mandare a morire la gente. Veramente incomprensibile che si preferisca mandare a morire la gente per cosa? Per orgoglio. La vita umana viene prima. L'articolo continua, molto interessante, un'ultima parte appunto parlando delle liste di proscrizione appunto in Ucraina per esempio e varie altre cose, ne parliamo velocemente però dopo la pausa musicale e siamo alla fine di questa puntata. Ma rimanete qui con noi perché torniamo subito. Wombat! Eccoci qua dopo i meravigliosi Motorhead, Ace of Space. Adoro questo pezzo. Stavamo parlando appunto di stavamo concludendo questo discorso di casini proclami sbagliati, azioni da parte dei vari leader europei, appunto da Scholz a Macron. C'è anche insomma, proclami e slogan, diciamo in generale, che valgono ben poco se non trovano poi riscontri nella realtà, si riparla dal punto di vista diplomatico. Lo si è visto anche con la morte di Navalny, attribuita senza esitazioni da tutto l'Occidente agli sgherri di Putin, che per carità si capisce, ma senza aspettare, ma anche perché insomma era difficile averli, delle iniziative. La cosa interessante, insomma, riguardo a Navalny, a parte che l'Occidente fiaccolate tutto bene, era un antiputiniano perfetto, ma andiamo a vedere chi stiamo sorreggendo, perché antiputiniano dall'estrema destra, dall'avvicinanza quasi al nazismo. Quindi di cosa stiamo ragionando? Cioè, andiamo a sostenere veramente quelli che portano avanti e combattono i dittatori, se volete, ma con le giuste ideologie? Non si può sostenere, non si può fare le fiaccolate per nazisti, dai. Comunque, Budanov ha affermato il 25 febbraio, 9 giorni dopo la morte di Navalny, che il dissidente russo è morto per un coagulo di sangue. Si tratta di una morte naturale, la notizia è più o meno confermata, potrei deludervi, ma quello che sappiamo è che è morto davvero per un coagulo di sangue. Questo lo dicono in Ucraina. Difficile etichettare come putiniano Budanov, le cui parole però confermano la versione fornita da Mosca, che ha attribuito la morte di Navalny a un'embolia e poi a una trombosi, quindi è una tesi compatibile con la presenza di un coagulo di sangue. L'intelligence ucraino e il suo capo smentiscono quindi che il dissidente sia stato avvelenato con l'agente Nervino Novikov o ucciso con un pugno al cuore. Tesi in base alle quali la vedova di Navalny e tutto l'Occidente avevano puntato il dito contro Mosca. Questo lo dicono il capo degli servizi segreti ucraino. La dichiarazione di Budanov in pochi secondi ha screditato gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che hanno varato nuove sanzioni contro esponenti russi, strumentalizzando la morte del dissidente con ampie dosi di propaganda e disinformazione, con l'obiettivo di compiacere Putin, complicare a Putin la campagna elettorale per le elezioni presidenziali. Lo confermano due elementi. Il primo è che le parole di Budanov sono state ignorate dai governi occidentali, ma anche, ed è più grave, dalla gran parte dei media, che le hanno tenute nascoste o a bassa visibilità. La seconda è che la morte di Navalny non ha portato alcun vantaggio a Putin. Anzi, è vero il contrario, poiché l'intero Occidente ha condannato la morte del dissidente attribuendola immediatamente a un omicidio commissionato dal Cremlino, mentre anche all'interno della Russia vi sono state manifestazioni e proteste represse dalle forze dell'ordine. Il cortocircuito che sta colpendo l'Europa alle prese col conflitto in Ucraina non risparmia neppure l'Italia, dove nessuna figura istituzionale ha ritenuto di dover ammonire il presidente ucraino Zelensky, che in conferenza stampa ha annunciato che redigerà e consegnerà a governo e media una lista dei filorussi e filoputinani italiani, chiedendo che vengano zittiti. Oh! Sarebbe stato confortante che qualcuno da Roma ricordasse al presidente ucraino che in Italia, a differenza di quanto accade in Ucraina, non si mettono in carcere i filorussi. Se ne mette altri, ma non i filorussi. Un reportage del Guardian, del tutto ignorato quasi in Italia, ne ha riferito ampiamente. Né giornalisti, che a volte muoiono in carcere come lo statunitense Lira, Gonzalo Lira, non si chiudono giornali e televisioni, né non si mettono fuori legge i partiti di opposizione, ma soprattutto in Italia è ancora garantita dalla Costituzione la libertà di espressione, più o meno. Comprensibile che concetti simili siano difficilmente spiegabili a chi considera eroe nazionale Stefan Bandera, che fece deportare e sterminare ebrei e polacchi, una figura in cui in Ucraina dedicano piazze e monumenti, ragione per cui quando Zelensky parla di liste di proscrizione qualche brivido corre lungo la schiena. Pur comprendendo le condizioni storiche in cui il nazionalismo ucraino si è sviluppato, strettamente avvinghiato al Terzo Reich, il culto di Bandera nell'Ucraina di oggi impone di rispondere a Zelensky chiedendo con quali metodi si dovrebbe zittire i filorussi, gli italiani. Senza arrivare a ipotizzare soluzioni estreme o finali, si dovrebbe forse incidere sul loro fronte la parola orco, che viene usato, no? Gli ucraini chiamano orchi i russi, come documentato nella citata inchiesta del The Guardian, oppure sarebbe sufficiente cucire loro una stella rossa o una foto di Putin sulla giacca? Qui chiaramente l'articolo si spinge ben oltre. Metodi che di certo Bandera approverebbe, del resto Kiev ha già da tempo istituito il famigerato sito Mirotverz, in cui elenca i nemici dell'Ucraina, con nazionali e stranieri. A Roma qualcuno avrebbe almeno potuto provare a spiegare all'uomo a cui abbiamo dato armi, denaro e credibilità che in Italia non è reato essere filo ucraini, filo cinesi, filo americani, filo francesi o filo marziani, come non lo è neppure essere filo russi. Non esiste neppure una legge che vieti di essere fan di Putin o di Zelensky. Certo, noi non siamo in guerra con la Russia, lo ha ribadito anche il vice premier e ministro degli esteri Tajani, confermando la contrarietà di Roma a inviare militari italiani in territorio ucraino. E semmai in Italia abbiamo sempre avuto abbondanza di filo stranieri, ma una cronica carenza di filo italiani. Duole però sottolineare che non solo la politica, ma neppure gran parte dei media, dall'altra parte qualche giornale italiano nel recente passato aveva già pubblicato liste di proscrizione di filo russi, è vero, all'epoca down, tutto il casino di Orsini, pur con qualche lodevole eccezione, hanno condannato nel nome della libertà di espressione le pessime performance in Zelensky e la sua goffa ingerenza nei diritti degli italiani e negli affari dell'Italia. Peraltro non nuova, se si ricordano gli attacchi a Silvio Berlusconi formulati esattamente un anno or sono a Kiev alla presenza di Meloni. Quindi questo, interessante la questione di Bundanov, che dice che Navalny è morto per cause naturali, perché è chiaro che risulta essere una fonte credibile, perché se non gli interessava a loro dire che Putin è il più cattivo di tutti, non so a chi. E quindi alle pecore occidentali che appunto invece fanno fiaccolate. Per rimanere un attimo in tema, appunto di riarmo, di armi, di scontri, c'è un movimento da parte dell'Australia perché, come sappiamo, non mi ricordo se ne ho parlato o meno, c'è un forte riarmo proprio votato in Parlamento, per cui si raddoppieranno la flotta australiana. Comunque il governo australiano, sotto la guida del ministro Pat Conroy, ha espresso una netta opposizione al coinvolgimento della Cina nel controllo delle isole del Pacifico. Infatti l'Australia si sta adoperando per rafforzare la capacità di sicurezza locali nelle isole al fine di ridurre la vulnerabilità nell'area. Questa scelta strategica arriva in un periodo in cui gli Stati Uniti hanno sollevato preoccupazioni riguardo la presenza delle forze di sicurezza cinesi a Kiribati, una nazione insulare che si trova a 2160 km a sud di Honolulu e conta circa 115.000 abitanti. Nonostante l'assenza di forze di polizia australiane a Kiribati, l'Australia ha promesso supporto attraverso il finanziamento di infrastrutture di sicurezza, incluso un nuovo sistema di comunicazione radio per la polizia e l'assistenza della sorveglianza marittima. La questione della presenza cinese nell'isola è emersa in seguito agli sforzi di Pechino per estendere i propri legami di sicurezza nell'arcipelago del Pacifico, rivelando una competizione crescente con gli Stati Uniti. Durante un'intervista concessa il 29 febbraio, Conroy ha evidenziato come la presenza di forze di polizia cinesi sia stata notata anche nelle isole Salomone nel 2022. L'Australia pertanto mira a incoraggiare una maggior partecipazione di altre nazioni del Pacifico, come Papua Nuova Guinea e Fiji, nel supportare la sicurezza delle isole vicine, finanziando tra l'altro un centro di formazione per la polizia regionale in Papua Nuova Guinea. Nonostante le tensioni, la Cina sostiene di non mirare a sostituire l'autorità australiana nell'area, ma piuttosto a contribuire alla stabilità sociale e all'ordine, come affermato dall'ambasciatore cinese in Australia, Xiao Xian, il 17 gennaio. Sia Kiribati che le isole Salomone hanno stretto relazioni diplomatiche di sicurezza con la Cina dal 2019, decisioni che hanno sollevato preoccupazioni da parte di Canberra e Washington. L'Australia sostiene che la sicurezza delle isole del Pacifico dovrebbe essere una prerogativa dei paesi che condividono valori democratici comuni piuttosto che della Cina. Questo approccio riflette il desiderio delle nazioni insulari di mantenere relazioni politiche e commerciali con la Cina, ricevendo al contempo investimenti in infrastrutture, telecomunicazioni e supporto per la stabilità sociale. Il miglioramento delle relazioni tra Australia e Cina, seguito alla visita del primo ministro australiano Anthony Albanese e a Pechino nel novembre 2023, ha contribuito a distendere i rapporti bilaterali precedentemente tesi a causa dei blocchi commerciali imposti dalla Cina nel 2020. Quindi da una parte aumentano la flotta, dall'altra cercano di mantenere un rapporto diplomatico aperto, Australia e Cina, ma dall'altra poi ancora si scontrano appunto proprio per chi deve dare sicurezza alle piccole entità insulari del Pacifico. Quindi questione interessante. Non ripercorreremo, no invece sì, no non ripercorreremo, però non scordiamoci che in Kurdistan, nel Kurdistan iracheno, continua a esserci la guerra, continua a esserci i turchi che combattono contro i curdi del PKK e che continuano ad andare avanti a bombardare e a prendere posizioni. Non è una guerra che, se non se ne parla più, è finita. Il ministro degli interni iracheno Abdullah Minsamari ha affermato che il governo sta integrando con quello del Kurdistan iracheno per valutare e monitorare la presenza militare turchi, i quali sono penetrati nel territorio del Kurdistan iracheno per circa 15-20 km. Shamari ha sottolineato nel corso di una conferenza stampa a Baghdad che le forze di frontiera sono federali. Ricadono sotto la competenza del governo centrale anche le guardie di confine stanziate presso città kurde come Dukon, Erbil e Sulaimania. Al momento, ha notato, le forze turche sono entrate dalla Turchia nelle regioni di Duhok e di Erbil per circa 15-20 km, per cui tali aree sono sono di fatto sotto il controllo turco. Scontri sono in corso con le milizie del partito curdo turco, partito dei lavoratori PKK. Per questo motivo abbiamo cominciato a rafforzare le linee di confine. Questa questione richiede tempo a causa delle difficoltà, in quanto la zona è montuosa. A Kanaqin e ad Alabjia il controllo della frontiera resta valido e sono stati istituiti circa 80 posti di blocco, rimangono circa 200 km che devono essere rafforzati. Samari ha affermato inoltre che abbiamo un alto livello di collaborazione soprattutto con Ahmad, ministro degli interni del governo regionale del Kurdistan, nel campo della lotta agli stupefacenti. Ci sono molti trafficanti internazionali di droga nella regione tra Erbil, Baghdad e Bassora, si muovono ovunque. Recentemente abbiamo sgominato una rete di trafficanti. L'indagine è stata condotta dal consigliere per la sicurezza nazionale Al-Araj, il quale è stato ad Erbil. Sul caso del recente attacco iraniano con missili a una casa di Erbil, in quanto secondo l'intelligence iraniana vi sarebbe stata una cellula del Mossad, il ministro ha spiegato di aver chiesto se è vero, se ci fosse stato davvero questo quartier generale del Mossad nella regione del Kurdistan, oppure se è solamente propaganda di Teheran. L'attacco aveva colpito un'intera famiglia, uccidendo 4 persone e ferendone 16. Obiettivo dell'azione era il capitalista kurdo Peshrav Zeil, leader del gruppo Falcon, che è stato ucciso nell'attacco insieme alla figlia più piccola, che aveva soltanto 11 mesi. Poi c'era un ospite e un dipendente. Il consigliere per la sicurezza nazionale iracheno, Qasil al-Araj, ha detto nel corso dell'incontro di martedì con i membri della commissione d'inchiesta di essere giunto sul luogo dell'attacco, ma di aver appurato che le affermazioni secondo cui la casa fosse il quartier generale del Mossad non corrisponde al vero. Per quanto riguarda il confine tra Iraq e Siria, Samari afferma che è stata rafforzata la sicurezza del confine con la Siria per impedire l'ingresso di armi nel paese. Niente, questa è una notizia interessante, anche questa questione del traffico di stupefacenti, perché poi tutte queste zone di guerra, compresa l'Ucraina, diventano terre di espansione del mercato nero, perché ci sono meno controlli e quindi appunto riesci a passare più facilmente, certo col rischio di prendersi un razzo nei denti, però... ci sono molti meno controlli e quindi poi nel mercato nero si finisce per avere appunto dei stupefacenti che riescono a entrare da zone da cui prima non passavano, o armi per esempio occidentali trovate in Afghanistan in mano magari a dei guerriglieri. Insomma, questione interessante. Concludiamo la puntata di oggi, perché nel rapporto dell'ODIR pubblicato il 28 febbraio si esprime preoccupazione per il fatto che i cittadini serbi ricevessero alla vigilia delle elezioni in Serbia, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata se non erro, ricevessero telefonate indesiderate da un call center legato al partito progressista serbo. L'inchiesta di CINS, da cui è emerso che il lavoro nel call center veniva offerto solo a chi era disposto a votare l'SNS e che l'origine dei dati personali raccolti in un database utilizzato per chiamare i cittadini era sconosciuta. Nel rapporto si sottolinea poi che alcuni media hanno riferito dell'esistenza di un simile call center anche a Niš. Le rivelazioni di CINS si iscrivono in una lunga serie di denunce di irregolarità e violazioni citate nel rapporto, che hanno permesso all'ODIR di formulare la sua raccomandazione. L'ufficio dell'OSCE invita le autorità serbe a porre fine a intimidazioni e pressioni a cui sono sottoposti i direttori, compresi i dipendenti pubblici, e a rafforzare i meccanismi di controllo. Anche dopo la pubblicazione dell'inchiesta, l'SNS ha rifiutato di dichiarare all'Agenzia per la Prevenzione della Corruzione le spese sostenute per le attività del call center. Il partito di Vučić ha negato qualsiasi legame con l'agenzia di hostess M&J Lady e con il Centro per l'Educazione e lo Sviluppo dei Giovani, nella cui sede venivano distribuite le paghe agli operai del call center. Così la provenienza del denaro utilizzato per retribuire gli operatori è rimasta sconosciuta. Nel suo rapporto finale, l'Odir raccomanda alle autorità serbe di impegnarsi per garantire la certezza giuridica e l'assunzione di responsabilità per il finanziamento delle campagne elettorali, suggerendo una revisione della normativa in materia per colmare le lacune esistenti. L'Odir invia l'Agenzia per la Prevenzione della Corruzione a indagare attivamente e a sanzionare il finanziamento delle campagne elettorali da parte di soggetti non autorizzati. Il caso del call center, l'Agenzia per la Prevenzione della Corruzione è intervenuta solo dopo che l'organizzazione Transparency Serbia ha sporto una denuncia per sospetta violazione del codice penale delle leggi sul finanziamento delle attività politiche. Successivamente però l'agenzia ha deciso di non avviare un procedimento contro l'SNS perché non dispongono di prove che permettano di accertare l'esistenza di una violazione della legge. L'agenzia ha dato ragione ad alcune persone coinvolte nella vicenda che hanno affermato di non aver organizzato le attività del call center e che nei loro uffici non venivano distribuite le paghe, nonostante un giornalista di CINS abbia assistito di persone a queste attività, come viene dimostrato proprio da un video che è stato pubblicato. Quindi c'è quasi una certezza di appunto una... delle insomma irregolarità gravi all'interno delle elezioni in Serbia. Ne parleremo più approfonditamente la volta prossima, perché credo che ci saranno ulteriori rivelazioni, quindi aspettiamo un attimo per parlarne. Ne parliamo nella prossima puntata. Infine, invece, il primo viaggio all'estero, qui ci spostiamo in Georgia, del neoeletto primo ministro georgiano Iraklil Kobakhidze è stato a Bruxelles, dove ha avuto un'agenda articolata di incontri con le istituzioni dell'Unione Europea e della NATO. Il 20 febbraio a Bruxelles si è tenuta appunto l'ottava riunione del Consiglio delle Associazioni Unione Europea-Georgia, presieduta dall'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell, con la partecipazione di Kobakhidze. Le discussioni sono concentrate sui progressi dell'adesione della Georgia all'Unione Europea. Vi ricordate, all'inizio puntata abbiamo parlato proprio che la Georgia dovrebbe passare, insomma, fa parte di un'idea di Via della Seta o similari. Sul dialogo politico, sulle riforme, sulla cooperazione economica, sulle questioni commerciali e sulla risoluzione dei conflitti. Si sono confermate la volontà di sostenere la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia e l'impegno a rafforzare la resilienza attraverso la cooperazione e il finanziamento per la sicurezza. Si è parlato di politica estera e di sicurezza, sottolineando la cooperazione regionale. Borrell ha esortato a continuare gli sforzi di riforma, sottolineando la necessità di coinvolgimento della società. Borrell ha sollevato preoccupazione sulla disinformazione anti-occidentale in Georgia, con un appello a intensificare gli sforzi per combattere la manipolazione e le interferenze straniere, e ha ricordato di essere rimasto colpito dalla diffusa esposizione della bandiera dell'Unione Europea a Tbilisi durante la sua visita nel settembre 2023, e non legata alla sua presenza in città, ma simbolo dell'aspirazione dei cittadini all'integrazione europea. Ha esortato quindi la Georgia, rappresentata da Kobakhidze, a soddisfare le aspettative dei cittadini e ha promesso un maggiore sostegno all'Unione Europea per l'adesione. Il 7 settembre 2023 Borrell era appunto stato a Tbilisi prima che fosse resa nota la decisione sullo status di candidato del paese. Proprio la visita di Borrell è stata, secondo uno studio del 2023, sulla destra parlamentare ed extraparlamentare georgiana, uno degli episodi che maggiormente aveva scatenato la rete di disinformazione antioccidentale nel paese. Il sito web apertamente filorusso, Georgia and World, aveva criticato la visita di Borrell, suggerendo che gli interessi occidentali tendevano a provocare uno scontro con la Russia e a spingere verso una rivoluzione in Georgia. Sul sito si affermava che l'Occidente mira a creare un secondo fronte di guerra contro la Russia, uno dei cavalli di battaglia del governo, l'eterno spauracchio della guerra con la Russia, promuovendo l'euroscetticismo e scoraggiando l'integrazione della Georgia negli spazi euroatlantico. In questo, come in molti punti dei programmi e valori, soprattutto quelli relativi all'identità nazionale e ai rapporti con la Russia, l'omofobia come strumento di identificazione di identità nazionale, ma anche in geopolitica, il sogno georgiano si allinea all'estrema destra. Rispetto all'integrazione europea, la strategia del governo include, sogno georgiano al governo, include il mantenimento di una posizione politica duplice, utilizzando il sentimento antioccidentale per screditare l'Unione Europea in caso di insuccessi o critiche ricevute, ma rivendicando nel merito come per lo status candidato della Georgia conferito dal Consiglio Europeo. Lui si è visto in occasione del conferimento lo status di candidato quando il sindaco Kaladze e Kobadidze, ambedue del sogno georgiano, hanno pubblicamente attribuito la riuscita ai loro sforzi politici e al patron del partito Ivanishvili. Dopo che la Georgia ha ottenuto lo status di candidato, i gruppi di ultradestra hanno invece intensificato la loro retorica euroscettica fino ad azioni aggressive. Il 20 dicembre dell'anno scorso Lascia Sharukia del movimento conservatore Alt Info è stato arrestato per aver bruciato la bandiera dell'Unione Europea sull'edificio dell'amministrazione di Mtsheta. Questo ha scatenato la campagna Bruciate le bandiere dell'Unione Europea da parte dei gruppi estremisti con il sostegno dei leader radicali e alcuni preti che hanno bruciato bandiere dell'Unione Europea in segno di solidarietà. Anche altri leader della destra come Martinenko Makarazze hanno partecipato bruciando una bandiera dell'Unione Europea davanti al municipio di Tbilisi, ma senza essere arrestati. Con Martinenko multato e Mardanze sottoposto a procedimento amministrativo. Morgoscia, leader del movimento conservatore Alt Info, ha lodato le azioni di Sarukia, dichiarando la resistenza contro l'influenza estera. In questa fase preelettorale, fra i vari analisti, qualcuno ha ipotizzato che il passaggio fra Garibashvili a Kobadidze sia stato voluto da Ishvinashvili stessa, anche per mantenere maggiore controllo sul rapporto con l'estrema destra, in un equilibrio volto a non inimicarsi le correnti più conservatrici anche all'interno della Chiesa, ma anche a non spaventare l'elettorato con una retorica troppo anti-europeista. Ci sono possibilità e segnali che Ivanishvili abbia deciso di mettere un silenziatore sulla retorica conservatrice divisiva e le dimissioni di Garibashvili sono state rapidamente seguite da un piccolo giro di vite di gruppi di estrema destra, anche se è chiaro che i loro spazi rimangono garantiti e i loro cavalli di battaglia possono sempre essere rispolverati. D'altro canto, Kobadidze stesso si è distinto in passato come apertamente critico delle politiche europee, anzi la sua retorica è spesso stata anche più aggressiva di quella di Garibashvili. Kobadidze si è distinto poi per aperti sgarbi diplomatici in episodi che non sono frequenti nelle relazioni, soprattutto amichevoli, fra paesi. Nel settembre 2022, mentre l'ambasciatore Karl Elzer stava per rimettere il mandato dopo 4 anni di attività diplomatica in Georgia, Kobadidze se ne è uscito con parole di biasimo, esprimendo delusione per l'operato di Arzel ed affermando che l'ambasciatore aveva svolto un ruolo negativo nelle relazioni fra Unione Europea e Georgia. Kobadidze ha affermato di essersi astenuto dal commentare su Arzel a causa di processi in corso, ma ora che il suo mandato stava per terminare si sentiva libero, appunto, di liquidarlo come un insuccesso. Gli ha dato manforte il deputato del sogno georgiano Nikoloz Samzaradze, suggerendo che Arzel avrebbe potuto fare di più per aiutare la Georgia a ottenere lo status di candidato. Insomma, nel gioco retorico dell'elite del partito al governo, nel processo di integrazione, i meriti sono del sogno georgiano, i demeriti dell'Unione Europea. E se poi le cose dovessero andare male, l'integrazione stessa diventa un obiettivo non poi così auspicabile e si possono sempre riesumare i cavalli di battaglia dei gruppi ultraconservatori di destra. Peraltro, lo stesso sgarbo diplomatico Kobarizl l'aveva riservato a Degnan, ambasciatrice statunitense, accusandolo a fine mandato di aver lavorato per danneggiare i rapporti Georgia-Unione Europea. Non a caso, da alcuni, Kobarizl viene assimilato a un assai opportunista Giano Bifronte, pronto a posare in foto insieme ai diplomatici occidentali per poi contribuire a demonizzare l'operato degli stessi. Quindi, insomma, Georgia, paese di mezzo e paese tra, che ne so, un po' di qua, un po' di là. Chiaro, si capisce che in parte possa essere una questione di realpolitik, però insomma, questione insomma da vedere come si svilupperà, anche perché comunque l'estrema destra è sempre un discreto problema ovunque essa sia e sempre noi la combatteremo. Bene, ci lasciamo qua, la puntata di oggi purtroppo è finita, ci sentiamo non il prossimo giovedì ma quello successivo, sempre sulle frequenze di Radio Wombat. Questo è l'Urlo dei Balcani, un saluto dal buon Tuco Wombat.